Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta su Radio Parma, ben ritrovati a Palla in Tribuna. Questo è l'ultimo appuntamento di questa settimana che abbiamo vissuto in modo inedito, ma come ci ha abituato a questa Serie B, con la partita di mercoledì proprio alle 14 contro il Como. Settimana inedita anche perché il Parma non gioca nel fine settimana, gioca lunedì sera alle 20:30 contro il Brescia, e giocherà a Brescia in una gara che inizieremo a presentare proprio in questa puntata. Andremo a Brescia, sentiremo anche qualche protagonista delle rondinelle, cercheremo di capire anche cosa offre questa giornata e se le premesse sono favorevoli alla disperata rincorsa a playoff del Parma, che ha subito un'accelerazione, comunque un aumento delle speranze notevole proprio nel turno infrasettimanale. Sostanzialmente hanno perso tutte le dirette rivali, ha vinto solo il Parma, che adesso si trova in decima posizione, e quelle dietro sono attaccate perché insomma il Cittadella è agli stessi punti del Parma, poi dietro ad un punto appena ci sono Como, Ternana e Regina, ma soprattutto sono più vicine quelle davanti. Lo ricordiamo, al settimo posto l'Ascoli, 52 punti, sono 7 in più del Parma. All'ottavo il Frosinone con 51, 6 punti in più. In realtà sapete che sono di più, perché negli scontri diretti il Frosinone sarebbe in vantaggio. Tra poco parleremo di questo. Scriveteci SMS e WhatsApp al 333-9200-170. Intanto partiamo con il servizio di Marco Balestrazzi e poi il nostro primo ospite.
Quando il signor Meraviglia di Pistoia ha dato il via a Parma Como, in pochi si sono accorti di un passaggio forse epocale per il club crociato. Ben 10 giocatori su 11 schierati in formazione da Iachini erano stranieri. Circati, va detto poi, veste la maglia dell'Under 20 azzurra, è salsese di origini, ma cresciuto calcisticamente in Australia, mastica meglio l'inglese dell'italiano. Se non siamo di fronte a un record nella storia del club, poco ci manca. Sono dati che potrebbero aprire un lungo dibattito alla luce della mancata qualificazione mondiale azzurra in ottica Parma. Ci danno un ulteriore riscontro sulle difficoltà che potrebbero aver incontrato Maresca prima e Iachini poi nel tentativo di amalgamare la squadra. Slovenia, Brasile, Argentina, Croazia, Spagna, Polonia, Belgio, Mali, Macedonia, Romania, Australia. La panchina non era da meno. Capirsi diventa più difficile anche con i piedi se la formazione degli atleti in campo ha radici così diverse. Il merito di Iachini, che non ci risulta poliglotta, è quello di aver costruito un gruppo in queste condizioni. Una Babele calcistica si è trasformata in squadra. I giudizi sul suo lavoro e sulla stagione del Parma saranno strettamente legati e inevitabilmente ai risultati, ma intanto una prima svolta sembra essere arrivata. Sarà sufficiente? Forse è tardi per i playoff, ma bisogna provarci. Ora la retorica calcistica farà tornare di moda il ritornello delle finali, ma stavolta è davvero così. Sono 5, il Parma deve vincerle tutte a partire da Brescia. Da valutare le condizioni di Mane, ma il suo impiego non è da escludere. Buffon è fuori ormai da un mese. A quanto pare la contusione rimediata contro la Regina si è rivelata più grave del previsto. Turk è pronto, ma in certe gare la grande esperienza del numero uno crociato non guasterebbe.
Palla in Tribuna.
Peraltro ci saranno assenze importanti anche in casa Brescia, tra poco ne parleremo. Intanto do il benvenuto al nostro primo ospite, Luca Romenghi. Ciao Luca.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia, uno dei nostri opinionisti di punta. Luca, prima di chiederti di questa vittoria sul Como, anche un po' della rincorsa ai playoff, che sembra aver avuto questa fiammata di speranza, io ti chiedo, partendo un po' dal servizio di Marco Balestrazzi, sostanzialmente lui cosa ha detto? Intanto ha fatto notare una cosa che è sotto gli occhi, ma a cui pochi ci avevano fatto caso, insomma, ovvero il fatto che il Parma abbia giocato dall'inizio con 10 giocatori stranieri su 11, l'undicesimo era Circati, che quasi non si può dire italiano. Italiano è solo perché gioca con l'Under 20 azzurra adesso e perché è nato a Fidenza, in realtà poi parla meglio l'inglese, ecco, come ha detto Marco nel servizio. Non lo so, Marco fa anche un'analisi collegata allo scenario nazionale, all'uscita dell'Italia dai mondiali, insomma, a te fa specie questo dato oppure ci siamo abituati anche per il Parma di Kraus?
No, ci siamo abituati intanto, non mi fa specie, vuol dire che, come capita sempre nel calcio e anche in tante altre cose, non c'è mai una linea giusta, unica, e quella è, nel senso che tante volte abbiamo sentito dire che la spina della colonna vertebrale della squadra doveva essere italiana, che mancano gli italiani e quant'altro, poi magari vedi che alcune partite le fai bene quando ci sono in campo 10 stranieri su 11, quando magari hai meno esperienza, hai più giovani, quindi dipende un po' dalle cose, da un'alchimia che si crea, credo che non esula da prese di posizione nette, diciamo.
Ecco, su questo però, Luca, va detto effettivamente, come sottolineava Marco Vallestrazzi nel servizio, questo dà merito al lavoro di Iachini, che giustamente diceva Marco, non ci risulta essere un poliglotta, quantomeno, ecco, forse tardivo, ma il lavoro di gruppo, di compattezza è stato fatto, anche proprio nelle spiegazioni quotidiane della materia.
Sì, io non sono uno iachiniano, questo ha risaputo, va detto che lo pensavo anch'io quando è arrivato, anzi, della verità pensavo che il processo sarebbe stato più veloce, che con Iachini in Serie B, mediamente, insomma, le cose, i conti dovrebbero tornare, stanno tornando adesso, non so se sarà sufficiente per farli tornare come ci si aspettava, ma che Iachini sia un allenatore di categoria, che abbia vinto dei campionati, che sappia gestire questo campionato, non penso che sia molto da discutere. Ha trovato un equilibrio di squadra, l'ha trovato, fammi dire, con la qualità, perché ha fatto mesi a giocare senza qualità. Diciamo che quel ragazzino in mezzo al campo una mano gliela data e la squadra di prima quel giocatore lì non ce l'aveva. Lui l'ha tirato fuori, ha saputo valorizzarlo, però nel senso, ha fatto un paio di mesi, come hai detto giustamente tu, magari di titubanza, diciamo.
Ti ha sorpreso, credo di no, questa esplosione, diciamo, quasi definitiva di Bernabé, quantomeno sul palco di questa Serie B?
No, o meglio, nessuno lo conosceva, i filmati su internet, su YouTube li vedeva qualcuno, ma erano molto sporadici. Ha avuto questo problema di salute molto grosso inizio anno, se ne parlava bene, poi da lì a scoprire il giocatore migliore che adesso il Parma ha a livello di stato di forma, penso che nessuno avrebbe potuto dirlo. Certo è che è un giocatore che al Parma mancava come l'acqua, nel senso che è un giocatore che crea superiorità numerica, fa gol su punizione, dà intensità, dà velocità, velocizza l'azione, e quando hai un giocatore così in mezzo al campo è quasi fisiologico che la squadra migliori. Ma l'altro giorno avevi in campo, e secondo me così deve essere sempre, Pandev, Vasquez, Mann e Bernabé. Insomma, rispetto alla prima versione di Iachini con Costa e Rispoli,
è un'altra cosa.
Esatto, sempre, ma diciamo che era un altro andiamo.
Assolutamente, questo è assolutamente vero. Luca, guarda, c'è quasi una provocazione, diciamo, del nostro ascoltatore per te, che forse si ricorda anche il collegamento la settimana precedente. Dice, ma ritiene Romenga ancora possibile i playoff? Lui era molto pessimista. Allora io ti rigiro, dopo questa giornata che è stata sicuramente favorevole al Parma da questo punto di vista, ma che la rincorsa rimane comunque difficile, che ne pensi? Sono aumentate, sì, le quotazioni del Parma?
Analizziamola con lucidità. Il Parma ha un calendario facile sulla carta, facile. Nel senso che l'unico avversario tosto, veramente, a parte, penso che abbia due scontri diretti, no?
Sì,
che
sì.
Quelli non sono facili, ma sono partite che valgono 6 punti, quindi, insomma,
sono Ascoli e Perugia, li ricordiamo.
Esattamente. Le altre due partite sono due partite che sulla carta, a parte il Brescia che è lunedì, sulla carta il Frosinone, che è la squadra che sta peggio adesso, una delle squadre che sta peggio in tutta la cadetteria, è una squadra che ha un calendario difficilissimo.
Te lo ricordo perché ce l'ho davanti, allora lo ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, Luca. La Cremonese domani, poi la Ternana, il Monza, la Spalla e il Pisa, quindi effettivamente è più difficile.
Diciamo che Pisa, Monza e Cremonese sono squadre in lotta per la Serie A. La Ternana è un avversario che evidentemente non ha più nulla da chiedere, come probabilmente la Spalla, quindi ha due partite, vuol dire che se le vince tutte e due è difficile fare questi conti a tavolino, perché in Serie B non vale, non è mai scritto nulla, certo. però le altre tre non è detto che le vinca, neanche che le pareggi. Il Parma deve fare filotto, questo è chiaro, il tasso di possibilità è aumentato, ma io rimango della mia posizione che sia molto difficile arrivarci.
Ti chiedo, a cosa si può aggrappare al Parma, il Parma comunque in queste ultime 5 gare?
Ma no, si deve aggrappare allo stato di forma, alla condizione che è cresciuta, alla qualità di certi giocatori, allo stato di forma di certi giocatori, e ci sono giocatori che hanno fatto male tutto l'anno, penso a Danilo, nelle ultime 5-6 partite hanno reso, poi non scordiamoci che l'altro giorno eri sopra 1-0 facendo un buon primo tempo, sì. Hai preso 2 gol in un quarto d'ora, hai rischiato di perderla, e poi hai trovato 2 gol su punizione e l'hai chiusa con tutt'ina 5 minuti alla fine, l'hanno riaperta nei tempi di recupero, quindi è una squadra che e a Cosenza è successa la stessa cosa, quindi è una squadra che le amnesie durante la partita, nonostante ci sia continuità rispetto a prima, ce le continua ad avere, quindi
detto sì, non questo, è tutto rose e fiori, ecco,
sì,
per
esatto,
queste ultime 5 partite
non è tutto rose e fiori, secondo me. Ecco, la partita di Brescia, visto che non ne hai vinta neanche una di scontri diretti, ne hai pareggiati, magari hai anche giocato meglio delle avversarie diverse quest'anno, però non ne hai vinta neanche una, è il banco di prova per capire se questa squadra può veramente sperare o meno, nel senso al di là del risultato, perché poi lo vedi anche da che piglio avrà in campo e queste cose qua, insomma.
Luca, noi tra poco andremo a Brescia, peraltro sentiremo un collega anche per le ultime novità, lì mancherà Cistana che è sicuramente un giocatore importante dietro in difesa.
Sì.
Io ti chiedo, Luca, prima di ringraziarti, che partita ti aspetti e se ti sorprende anche questa parabola che ha avuto il Brescia quest'anno, probabilmente no, sapendo chi c'è al vertice, però probabilmente sì dal punto di vista tecnico, no? Corini per Inzaghi.
Ma visto il presidente non c'è niente di stupirsi, naturalmente, questo è chiaro. Del Brescia penso che è una squadra che aveva una certa identità di calcio, che non era spettacolare, ma era comunque redditizia. Penso che sia cambiato qualcosa, ma neanche più di tanto rispetto a quando è andato via Inzaghi a livello di gestione. La partita come sarà? Un bel turno all'otto, bisogna vedere chi avremo, che squadra metteremo in campo. Penso che il Parma andrà avanti con la formazione di queste ultime partite, quindi adesso chi giochi davanti non lo so. Io penso che verrà decisa da episodi, questa è una frase fatta ma abbastanza banale, ma in questo tipo di partite secondo me quello sarà il tema più rilevante e probabilmente la deciderà un calcio piazzato o qualcosa di quel tipo.
Allora staremo a vedere. Luca, grazie di essere stato con noi, buona partita lunedì.
Un saluto e una buona giornata a tutti.
Grazie a Luca Romenghi, nostra compagnia. Adesso tra poco leggerò anche qualche messaggio, anche tornando a parlare di quel discorso iniziale sugli italiani, che registra anche qualche novità di giornata. Intanto ci scrive Lorenzo: ma mancavano i vari titolari, Buffon, Del Prato, Rispoli, Tutino, tutti italiani, era una casualità, dice Lorenzo. Sì, è vero anche che altre squadre hanno comunque dei rincalzi italiani, quindi nella logica il discorso regge comunque, poi lo si può chiaramente interpretare, leggere come si vuole, di certo fa discutere, anche perché volevo leggervi questa notizia, queste dichiarazioni di giornata. Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, fanno un po' specie che queste sue dichiarazioni anche relativamente al caso del Parma, dice: in un momento in cui si parla di crisi del calcio italiano e di crisi di talenti d'alto livello, come presidente della B e capo delegazione Under 21, volevamo mostrare i nostri dati relativi ai giovani italiani e quello che hanno fatto. Dice che sostanzialmente la B è un baluardo dell'italianità, qui i giovani giocano ed acquisiscono esperienza. Questo dice Mauro Balata. Giovani sì, è vero, italiani così per il Parma, che comunque sta inserendo qualche ragazzo, comunque cercati, va detto, è italiano, qualche ragazzo giovane lo ha messo dentro, lo sta per mettere dentro, sta lavorando anche con la primavera, comunque il lavoro sui giovani il Parma l'ha fatto, anche se giovani adesso è un concetto internazionale, anche soprattutto se c'è una proprietà che non è italiana, quindi un discorso che si può leggere in mille modi ma che va interpretato. Tra poco torneremo insieme per altre notizie, ne anticipiamo solo una. prima di una prima sosta pubblicitaria, il fatto, come riportato oggi dalla Gazzetta di Parma nel pezzo a firma Sandro Piovani, il fatto che la società a Parma sta iniziando a pensare di riaprire il centro sportivo di Collecchio ai tifosi. Si è parlato di un tavolo con i rappresentanti della tifoseria per riportare appunto i sostenitori crociati al centro sportivo della Parma. Forse già in questi giorni, prima del match col Brescia, ci sarà questo incontro, una decisione per muoversi appunto nella direzione di riaprire anche il centro sportivo dei tifosi. Va detto comunque che gli stadi sono tornati a capienza piena e dal primo maggio non avranno nemmeno anche requisiti come Green Pass, eccetera, eccetera, forse anche mascherine. Questa è una decisione che il governo valuterà nelle prossime settimane. Va detto anche che siamo ormai al termine della stagione, quindi di fatto rispetto alla data che segnerà il termine delle restrizioni, ovvero quella del primo maggio, e che dunque potrà riconsentire anche ai tifosi di tornare al centro sportivo di Collecchio, sempre che la società decida di aprire le porte e far vedere gli allenamenti, sarebbe solo un anticipo di un paio di settimane rispetto appunto alla data dell'1 maggio. Poi il campionato termina nel primo weekend di maggio. Di fatto cambierebbe poco, è più una questione simbolica. Questo va dato comunque atto alla società di voler riaprire le porte ai tifosi. Ci fermiamo un attimo, adesso la pubblicità e poi di nuovo insieme con altri ospiti andremo anche a Brescia.
Palla in tribuna.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tra sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Grandi occasioni, grandi affari. Gli appuntamenti con il consorzio Le Bancarelle del Forte sono sempre una grande festa. Direttamente da Forte dei Marmi per uno shopping di moda, di qualità, di offerte imperdibili. Domenica 10 aprile Le Bancarelle del Forte vi aspettano in centro a Parma in via Massimo D'Azeglio dalle ore 8.30 alle 19. Non mancate!
1992-2022, 30 anni insieme. Grazie per la vostra fiducia. Mondoverde, il garden center più grande e fornito dell'Emilia-Romagna. Reparti al top di barbecue e cucine, jacuzzi e piscine, arredi da esterni, pergole e gazebo. Il tutto in pronta consegna. Mondoverde, il garden center che hai sempre sognato, a Taneto di Gattatico. A soli 500 metri uscita Terre di Canossa, autostrada A1 tra Reggio e Parma. Info 0522 67 18 88. www.mondoverdegarden.com. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma,
la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, Palla in tribuna, il secondo blocco della nostra trasmissione. Tra poco andremo in casa Brescia per sentire live come stanno le cose, come stanno andando, ma anche per sentire alcuni dei protagonisti della squadra ora allenata da Corini. Brescia che in classifica, lo ricordiamo, è quinto a 58 punti, però di fatto è soli 5 punti dal primo posto della Cremonese e a 4 dal secondo del Lecce, parlando di promozione diretta, quindi più che mai in corsa. È vero che si deve guardare le spalle dal Benevento, che ha 57 punti, uno in meno, ma ha una partita in meno. Quindi anche per il Brescia è sicuramente una partita decisiva. A proposito di Brescia, anche qualche così notizia statistica, più una curiosità, visto che inciderà poco sulla partita di lunedì sera, ma è sempre utile per capire che squadra ci si troverà di fronte. Una squadra che sarà priva di Cistana, che aveva segnato all'andata gol vittorio proprio contro il Parma. Brescia, che ha guadagnato ben 17 punti, pensate, da situazioni di svantaggio, ed è la squadra che ha fatto meglio in questo senso nell'attuale campionato. 17 punti da in rimonta, diciamo, non sono pochi. Brescia, che è anche la squadra che ha chiuso in parità più match in questo 2022, e ben 9. Parma, che soffriva di pareggite fino a poco tempo fa, d'altro canto. Brescia, che infine ha vinto 3 delle ultime 4 gare casalinghe di campionato, di fatto tutte quante in tutte le tante quante nelle ultime precedenti 12 partite del torneo in corso, quindi in casa una squadra che sta bene, diciamo così. Il Parma aveva sì vinto nell'ultimo precedente in casa del Brescia, a Rigamonti, Serie A, eravamo in pieno luglio del campionato, segnato dal lockdown. Aveva segnato Kulusevski dopo Darmian, un gol davvero molto bello. Brescia, che però ha vinto le ultime 3 partite di Serie B contro il Parma, quella dell'andata, poi le 2 della precedente apparizione in Serie B. Ed è anche vero che i crociati hanno vinto contro il Brescia a Rigamonti solo una volta, e pensate, bisogna andare indietro al 25 marzo del 1990, e dunque più di 22 anni fa. Sentiamo cosa hanno detto proprio Cistana, Andrea Cistana, difensore del Brescia, che sarà assente per squalifica, e il tecnico Eugenio Corini, dopo l'ultimo pareggio in casa del Pisa. Buon pareggio, va detto, 0-0, anche se ha lasciato qualche rammarico comunque alle rondinelle. Sentiamo.
Sicuro una prestazione che ci dà coraggio, come dici tu, e ci rende consapevoli della nostra forza, che comunque sapevamo anche prima di questa gara, ovviamente. Comunque venire qua a fare un tipo di prestazione come questa sicuro aiuta. Purtroppo mancano poche partite, ci sono non troppi punti a disposizione, e una bella prestazione, però sicuro lascia l'amaro in bocca, purtroppo, perché ovviamente si voleva uscire da qua con i 3 punti, però ora la testa è già sul Parma, in casa, lunedì, e basta. Non ci pensiamo neanche a mollare, ma lo dice la classifica, perché sei lì davvero. Ci sono ancora le altre squadre che devono fare scontri diretti. Il campionato di B è imprevedibile, c'è chi lotta per salvarsi, chi lotta per i playoff, quindi ogni partita è a sé, e sono convinto della forza del nostro gruppo, della nostra squadra, e so che fino all'ultima giornata di campionato giocheremo questa condizione.
Il fatto che in queste 6 partite ce la giocheremo fino all'ultimo secondo per provarci, quello è scontato. Oggi il dato proprio classico matematico, non avendo fatto i 3 punti, ti dà qualcosa in meno, ma sicuramente ci proveremo fino alla fine.
Questo dunque era il tecnico Corini. Prima ancora avete sentito Cistana. Qualche messaggio prima di andare dal nostro ascoltatore. 32 anni fa la matematica, dice Danilo da Parma. Sì, il mio riferimento al 1990, avevo tolto un decennio, ma forse è per sentirmi e sentirci più giovani, no? Comunque sì, 32 anni fa, chiaramente 1990 a marzo, l'ultima vittoria del Parma in Serie B a Rigamonti, perché lo abbiamo detto, era arrivata nel luglio del 2020 l'ultima, anche se eravamo in una Serie A già irrimediabilmente comunque segnata. E poi ci scrive Rino, facciamo filotto, poi le semifinali, poi vediamo cosa succede, insomma. Lui è più ottimista, il nostro ascoltatore. Do il benvenuto al nostro secondo ospite, Carlo Brugnoli. Ciao Carlo.
Eccoci qui, buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Grazie Carlo di essere in nostra compagnia, responsabile delle pagine sportive della Gazzetta di Parma. Carlo, il tuo bilancino personale dell'ottimismo qual è dopo Parma-Como e dopo tutti gli altri risultati?
Ma intanto è un bene che si sia riaccesa la speranza fra i tifosi, che vedo essere molto carichi dopo la prova di Como, dopo questo 4-3 abbastanza rocambolesco col Como, e dopo la vittoria di Cosenza, ovviamente. Il bilancino, Allora, stiamo coi piedi per terra, nel senso che la montagna è ancora alta da scalare, perché i punti sappiamo che sono molti, però ci sono dei però. Se 10 giorni fa mi avessero chiesto quanta probabilità ha il Parma di entrare in playoff, avrei detto 5%. Oggi la percentuale sale e siamo secondo me intorno al 20%, anche guardando il calendario, perché è interessante vedere come si svilupperanno queste 5 giornate e in particolare per il Parma le prossime 3, cioè la trasferta di Brescia, la partita in casa con l'Ascoli e poi quella che io ritengo sia la partita decisiva per il Parma se dovesse arrivare a ridosso della zona
Perugia,
cioè quella contro il Perugia. C'è da dire che davanti vedo delle squadre in grande difficoltà, per esempio il Frosinone, che viene da 2 sconfitte consecutive, l'ultima particolarmente pesante contro il Pordenone. E anche il Perugia non lo vedo più brillante come nella prima parte di stagione. Poi io tirerei dentro anche l'Ascoli, cioè fino a 52 io tirerei dentro. E dietro fino ai 44 di Regina, Ternana e Como.
Col vantaggio che aggiungo, Carlo, non l'abbiamo neanche detto prima, va detto che con l'Ascoli la partita degli scontri diretti è ancora aperta, ecco, diciamo così, quindi questa è anche la differenza piccola ma comunque potenzialmente decisiva col Frosinone.
Sì, esatto. È un campionato imprevedibile, lo è sempre stato quello di Serie B, ma quest'anno lo è ancora di più e ogni partita sarà decisiva, nel senso che a parte una o due squadre, mi viene da dire la SPAL, forse qualcuna qualche altra, ma lottano tutte per un obiettivo, cioè o per la promozione diretta o per i playoff o per non retrocedere, quindi saranno tutte battaglie che si dovranno giocare sul campo, però ti fa vedere anche l'imprevedibilità di questo campionato, come cambiano le prospettive, cioè 10 giorni fa, ripeto, il Parma era a 11 punti dai playoff. Oggi siamo a 6 e 7 se consideriamo lo scontro diretto col Frosinone, ma poi bisogna vedere chi arriva ottava. Cioè cambiano molto velocemente le prospettive e questo può essere un bene. Fra l'altro, se il Parma dovesse centrare i playoff, ci arriverebbe con uno spirito molto, come dire, più combattivo e grintoso delle altre squadre.
Arriverebbe tonico.
Arriverebbe di rincorsa, diciamo. E sappiamo che in queste competizioni, cioè parlo degli spareggi, poi sono decisive anche lo stato di forma e soprattutto lo stato mentale e psicologico della squadra.
Assolutamente, è così e Carlo hai fatto bene a sottolinearlo. Guarda, su questo ti scrive il nostro ascoltatore Roberto, vabbè, ricorda che chiaramente i risultati dell'ultimo turno sono stati su misura per mettere il Parma in corsa per i playoff. Lui dice serve un'altra giornata simile e in questo caso riusciamo nell'impresa, ok, che sembra quasi scontato dirlo, però il nostro ascoltatore dice ok, serve anche chiaramente un po' di fortuna, serve quella giornata di svolta che faccia capire ai crociati che davvero possono farlo, ecco, diciamo così.
E per quello dico che saranno decisive le prossime 3, e soprattutto sì, quella partita col Perugia, ma anche già questo turno che si apre domani sarà importante, perché intanto il Frosinone riceve la prima della classe, che è la Cremonese, sì. E quindi sarà uno scontro non facile. Il Perugia ospita il
Pisa.
Quindi sono tutte partite molto complicate, molto complicate.
L'Ascoli ospita la Regina, squadra certamente un po' inferiore sulla carta, ma squadra che comunque... insomma...
Quindi potrebbe essere un'altra giornata favorevole, se dovessimo riuscire a centrare un risultato positivo a Brescia, la vittoria sarebbe ovviamente il massimo, però Brescia sappiamo che è una squadra tosta e sarà difficile batterla, però dalle ultime prestazioni, in particolare le ultime 2, ho visto il Parma, a parte che non perde da 9 partite, questo dà già l'idea della solidità acquisita dalla squadra di Iachini, ma ho visto una squadra che può veramente competere ad alti livelli, senza parlare poi dell'esplosione del campioncino spagnolo che, che fa sognare un po' tutti. Diciamo.
Tra poco te lo chiedo su questo, Carlo, ma faccio un po' l'avvocato del diavolo, no? Però ci sono due ma grossi. Il primo, e ti chiedo una tua opinione chiaramente, il primo è il fatto che Brescia-Parma si giocherà in posticipo, ben dopo tutte le altre gare. E sia in un caso che nell'altro, sia che sia una giornata favorevole, che sia una giornata non favorevole o di calma piatta, può incidere secondo te, vista, e vengo al secondo ma grosso come una casa, vista comunque questa alternanza che ha sempre avuto, questa intermittenza che il Parma ha sempre avuto in stagione, il fatto che tante volte quando sei lì e puoi farlo non lo fai, secondo te cambia?
Secondo me lo stato della squadra, così come l'abbiamo vista nelle ultime settimane, dà l'idea che questa incostanza, questa difficoltà a centrare più risultati sia ormai superata. Cioè la squadra ha una sua consapevolezza, una sua solidità, nonostante qualche come dire, svarione, come è successo anche contro il Como, però cioè io sono molto fiducioso su questo. Il fatto che giochi in posticipo, come sempre, può essere un vantaggio o uno svantaggio, perché se le altre vincono, certo, poi devi rincorrere. Se le altre perdono hai una motivazione in più.
Perché io temo che se anche sia una giornata sfavorevole, il Parma con una vittoria potrebbe comunque restare in corsa, e però sai, giocare con tutte le altre che hanno vinto è chiaro che
diventa più difficile, quindi è un'arma a doppio taglio. È ovvio che il Parma deve andare in campo per poter fare per certo, poter raggiungere il risultato pieno, perché l'ho detto anche Iachini, ormai dobbiamo fare più punti possibili, dobbiamo quasi vincerle tutte, che sarebbe un filotto incredibile, ma sappiamo che nella storia del Parma queste congiunture astrali si sono già verificate, quindi i piccoli miracoli sportivi sono già avvenuti, perché non pensare che possano avvenire, certo, ancora?
E poi di mezzo c'è sempre Frosinone che ci fa sempre ricordare dolci cose, ecco.
Esatto,
Carlo,
esatto.
L'hai citato un po' prima, ma secondo te la società sta già lavorando su Bernabé, quantomeno per trattenerlo, per, non lo so, valorizzarlo, perché questo ragazzo ovviamente definitivamente ha attirato su di sé molte attenzioni dopo l'ultima partita.
Vedo che anche oggi la Gazzetta dello Sport dedica una pagina all'esplosione di questo talento, perché di talento si può parlare, anche se è sempre vero, lo ha ricordato ieri Allegri, tecnico della Juve, che non si possono, cioè in Italia si fa presto a far diventare campioni i ragazzini di 20 anni che magari giocano due o tre partite, certo, positive. Non è il caso di Bernabé, secondo me, perché questo ragazzo ha questa sua storia molto particolare, è arrivato, è stato fermo per 7 mesi, ma nonostante questo l'abbiamo visto subito, cioè fin dalle prime uscite abbiamo visto la personalità, la grinta, il carattere, la tecnica.
La pasta dura anche un po' di questo ragazzo.
E la pasta dura. Cioè la parabola di Bernabé mi ricorda un po' quella di Kulusevski. Cioè quando Kulusevski arrivò a Parma era un carneade, cioè era un perfetto sconosciuto, veniva dalla primavera dell'Atalanta, fece la prima uscita, alla prima di campionato contro la Juve giocando maluccio, dopodiché fu un crescendo incredibile. Mi sembra un po' che Bernabé ripercorra questo cammino, e sul fatto di trattenerlo o meno mi sembra prematuro, cioè nel senso che sicuramente qualche squadra di Serie A e forse anche qualche squadra scusate
all'estero
ha messo gli occhi su questo talento, però insomma, mi sembra prematuro parlarne, e poi non credo che Krause abbia tanta voglia di privarsi di un giocatore di valore come quello, insomma non è la politica che ha sempre, come dire, professato, no? Che è quella di far crescere i giovani e di creare una squadra forte con appunto dei prospetti che possano certo, arrivare a certi livelli.
Anche perché Carlo ha detto, ma lo avrà sicuramente, Bernabé al netto poi delle decisioni che prenderà la società, che prenderanno i procuratori, i direttori sportivi, sa comunque anche un po' di avere un debito quasi di riconoscenza col Parma che l'ha aspettato è vero, lui ha un contratto, lo aveva fino al 2024, eccetera, però comunque il Parma l'ha aspettato, l'ha rimesso in squadra, gli ha dato una
sì,
chance.
Certo.
Ma nel calcio un po' del vecchio stile va ricordato sempre anche questo, no?
Sì, ma mi sembra che il ragazzo sia molto attaccato alla maglia, cioè nel senso che anche nelle sue esternazioni ha sempre parlato, insomma, di una squadra dove sta bene, di una società che lo ha aspettato, lo ha atteso, lo ha fatto maturare e poi è arrivato al punto in cui è arrivato, insomma. Io parlerei anche di Mann, cioè sono tutti giovani, anche Mann ha un percorso che lo sappiamo, con Maresca non era neanche quasi considerato, per 7-8 partite non è stato nemmeno convocato, nella prima parte di Iachini neanche, era quasi fuori dal progetto, dopodiché è stato recuperato ed oggi è un punto fermo di questa squadra. Cioè, questa squadra ha cambiato anche un po' le gerarchie all'interno, no? Vuoi anche per necessità, perché se Schiattarella non si fosse fatto male, forse Bernabé non
avrebbe avuto meno spazio,
chiaro. Sarebbe diventato così centrale nel progetto, non gli sarebbero state affidate le chiavi del centrocampo, insomma. Quindi direi che sta pagando la politica del Parma, ci voleva tempo, ci vuole un po' di tempo forse ancora, però sta pagando, se pensiamo anche ai Turk, ai Cercati, ai Siz, ai Benek, cioè sta pagando, perché sta crescendo un Parma dei giovani che è molto molto convincente.
E adesso non va fatto l'errore, appunto, di, come hai anticipato tu prima, di snaturare, ecco, quel lavoro e di perderlo, magari di valorizzarlo appunto sul lungo periodo. A proposito invece di medio periodo, anzi di corto periodo, Carlo, prima di salutarti ti chiedo che partita ti aspetti col Brescia. Torniamo proprio a bomba, come si dice in questi casi, sull'attualità. Anche un po' tattica, ecco, se vogliamo.
Sì, ma mi aspetto una partita tosta, loro ci aggrediranno sicuramente, perché vengono da un pareggio, seppur sul campo del Pisa, insomma, sempre una squadra di alta classifica. C'è stato questo cambio in panchina che mi è sembrato abbastanza
sorprendente,
stupefacente, ma evidentemente lì i rapporti fra Cellino e Inzaghi erano ormai deteriorati, se ne parlava da mesi. È ritornato Corini, la squadra mi sembra non abbia cambiato molto in termini di modulo tattico e credo che ci aggrediranno subito e sarà una partita tosta, ma il Parma ha dimostrato, ripeto, 9 giornate di imbattibilità sono tante, non vorrei che proprio lunedì succedesse il patatrac, ma non credo, spero di no. E quindi sarà una partita tosta, da quando in trasferta, fra l'altro, quindi insomma ci sarà un po' di da tenere i pugni stretti e combattere fino all'ultimo.
Guarda Carlo, ci scrive Rino, nostro ascoltatore, bravo Brugnoli, vedremo, sperare non fa male, non costa niente. Guarda, ti saluto anche con questo messaggio ottimistico e che ricorda, insomma, che alla fine cioè, i crociati devono giocare poi per vincere fino alla fine, indipendentemente certo, poi dai risultati delle altre. Carlo, grazie e buon lavoro.
Grazie a te, buon pomeriggio.
Grazie a Carlo Brugnoli, il caposervizio delle pagine sportive della Gazzetta di Parma, in nostra compagnia. Ancora qualche messaggio prima di fermarci e prima di andare a Brescia per sapere le ultime novità della formazione di Corini. Un messaggio su Bernabé di un nostro ascoltatore: se Bernabé va in una grande squadra finirà come tanti altri a fare panca. Che contratto ha col Parma? Ci chiede, ufficialmente rispondiamo, Bernabé ha un contratto, quantomeno questa è la nota ufficiale, notizia ufficiale, ha un contratto fino al 2024 con il Parma, un contratto che dunque era stato è triennale da quando era arrivato. Certo, se rimarrà servirà anche un ritocco, è chiaro, questo possono chiederlo i suoi agenti, questo è inevitabile, fa parte del calcio, fa parte di ogni sport, ma anche diciamo di una situazione canonica in molte aziende, indipendentemente dallo sport. Il suo valore è sicuramente cresciuto molto, può chiedere un ritocco per restare indipendentemente da Serie B o Serie A, che comunque farà, credo, molta differenza. Poi un altro messaggio, sempre a proposito di mercato, cosa c'è di vero sulla voce di Sartori come DS per la prossima stagione? È una voce, fin lì, rispondo al nostro ascoltatore, non ci sono per il momento notizie o indiscrezioni che possa esserci qualcosa di più che un abboccamento, come si dice in questi casi, del Parma nei confronti dell'ormai ex dirigente dell'Atalanta, sul quale però ci sono anche altri club. Va detto che a lui piacciono i progetti nuovi, i progetti a lungo termine. Quello del Parma di Kraus potrebbe essere sicuramente uno di questi. E poi Nicolò ci dice: attenzione perché il Brescia è molto forte nel gioco aereo, fortuna che mancherà Cistana. Sì, l'abbiamo detto, Cistana non ci sarà, va già fatto male al Parma all'andata. Ormai siamo in terza corsia, è difficile fermarci, forza Parma, dice Alberto, molto ottimista questo nostro ascoltatore. Staremo a vedere, adesso staremo anche a sentire cosa, come sta andando, cosa succede a Brescia. Dopo la pubblicità, il nostro nuovo collegamento, state con noi.
Palla in tribuna.
Top Caffè è specializzata nella produzione e distribuzione di caffè in grani, cialde e capsule per tutti i sistemi esistenti. Propone macchine in comodato d'uso gratuito per case, uffici, negozi, bar e ristoranti. Tante miscele disponibili, di cui due speciali tostate a legna. Potrete inoltre trovare una vasta gamma di vini selezionati, sia sfusi che in bottiglia. Da oggi vi proponiamo una macchinetta a capsule a soli €39,90. E se consumi almeno 150 caffè al mese, la macchina non la paghi. Ci trovate a Mammiano di Traversetolo, in strada Pedemontana 40G. Vi aspettiamo con tante offerte. Chiama subito al 392-06-21-080.
Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme con Palla in tribuna, il numero per scriverci è sempre quello, SMS WhatsApp al 333-9200170, salutiamo il nostro ascoltatore Luca, sempre fedelissimo. Allora adesso andiamo, come abbiamo detto, a Brescia. Siamo in collegamento con il collega del Corriere dello Sport Stadio, non solo, di tante altre testate, Adriano Ancona. Ciao Adriano.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Perché ti abbiamo chiamato? Perché tu segui spesso e volentieri il Brescia, conosci bene quella piazza, ecco, come tante altre di quel grande territorio che è la Lombardia. Leggevo una delle ultime notizie come ci sia stato un appello rilanciato dalla Curva Nord per riempire i Rigamonti, insomma. Ma il Parma troverà un ambiente caldo? Qual è lo stato d'animo a Brescia?
Beh, anche perché il Brescia in gare interne è soltanto ottavo in classifica, quindi questo rendimento assolutamente da migliorare, anche se nelle ultime quattro gare a Rigamonti il Brescia ha fatto tre vittorie e un pareggio. Però diciamo che il bilancio non è sorridente nel complesso, proprio perché c'è stata una sorta di letargo. Il Brescia in casa da novembre fino a marzo, fino a fine febbraio, non ha vinto. Perciò questo tipo di blackout poi è andato a riflettersi, come sappiamo, come abbiamo visto anche sull'esonero di Pippo Inzaghi, la cacciata dell'allenatore già messo fortemente in discussione a inizio febbraio dopo una partita di Cosenza e dopo la partita di Crotone, anzi, e con quello che era stato di fatto un esonero ratificato dal presidente Cellino, poi per ragioni contrattuali non è stato possibile procedere. Adesso Brescia ha un altro allenatore, come sappiamo, ha provveduto al cambio durante la sosta con l'arrivo di Corini in ritorno, la speranza di una promozione che possa andare a bissare quanto fatto 3 anni fa con il campionato cadetto vinto nel 2019 dal Brescia. Chiaro che se parliamo naturalmente di entusiasmo del pubblico della piazza, anche l'arrivo di un allenatore che comunque a Brescia è di casa, perché Corini è bresciano e di Bagnolo Mella, può aver rinvigorito certamente il pubblico, poi il resto lo fa ovviamente la classifica, perché al di là di tutto e dei ragionamenti che si possono fare, è vero che il pareggio di Pisa ha un po' frenato il Brescia, però 4 punti dalla zona promozione diretta dal secondo posto non sono assolutamente tanti.
Infatti, guarda Adriano, a me ha sorpreso un po' sentire anche le dichiarazioni nel dopogara, dopo questo Pisa-Brescia, no? 0-0 di Cistana, dello stesso Corini, forse era un po' di Pretati che aveva detto di togliere un po' l'attenzione sulla squadra, sul Brescia. Tu conosci bene, perché ne vedi tanti di questo tipo, sai come funziona, no, in questi casi. Però alla fine è un Brescia in piena corsa, c'è anche il secondo posto, i punti sono lì, è vero che dietro il Benevento una partita in meno potrebbe superarlo, però se il Parma qui spera di recuperare 7 punti e ci crede davvero ai playoff, Brescia può anche sperare nella vetta, o no?
Assolutamente, ma l'esempio certo lo dà il Parma, che si è fatto bastare 2 vittorie di seguito, quella importante di Cosenza, quella certamente un po' più in altalena contro il Como di mercoledì pomeriggio, finita 4-3, per sperare in un traguardo che sembrava impossibile e che poi di fatto ha anche un po', tra virgolette, sbaragliato la concorrenza, perché poi il problema del Parma è stato finora avere molte squadre davanti, invece adesso c'è solo il Perugia tra l'ottavo posto e il Parma, certamente la possibilità, però ovviamente vincendo a Brescia deve essere la condizione base per Iachini, che tra l'altro è un ex della partita. Il Brescia però alla classifica può guardare con concreta speranza, con concreta ambizione, anche perché le possibilità le ha tutte. Parlavi di Cistana poco fa, Alberto, non ci sarà il centrale perché squalificato lunedì, sarà una mancanza sopperita dalla presenza di Mangraviti insieme con Adorni a comporre la base del 4-3-1-2 del Brescia, che peraltro si è specializzato nell'ultimo periodo in non subire gol, una squadra abbastanza ermetica, quindi anche indicazioni difensive da confermare contro un Parma che invece, come sapete, ha fatto 7 gol nelle ultime 2 giornate, per cui
è una bella sfida
questa chiave di lettura certamente. Poi se vogliamo stare sulla formazione, c'è il rebus offensivo, perché Moreo e Aie potrebbero partire dall'inizio nel 4-3-1-2, abbastanza certa la presenza di Leris sulle tre quarti. Però diciamo che ogni dubbio è aperto, perché Tramoni, Baic e Bianchi, ma soprattutto i primi due, possono insidiare la titolarità di Aie, soprattutto mi sento di dire che Moreo possa essere destinato quasi certamente a partire dall'inizio contro il Parma.
Eh sì, Moreo peraltro, se non sbaglio, è il miglior marcatore di questo Brescia. Guarda, prima di salutarti al volo, Adriano, che tipo di partita ti aspetti anche dal punto di vista tattico, se vogliamo, tu che è seguito spesso e volentieri questo Brescia?
Beh, sicuramente è una partita che può decidersi anche a centrocampo, dove il Brescia ha immesso qualità a gennaio con l'arrivo di Poi a mezzala titolare della squadra adesso di Corini, ma anche Inzaghi ne ha fatto un pedine inamovibile, poi a mezzala sinistra con Bisoli faticatore, con Van Deloy che ha gradualmente preso il posto da titolare. Diciamo che il Brescia adesso ha una squadra comunque strutturata, di là poi del passaggio di consegne tra Inzaghi e Eugenio Corini, ma può essere una partita molto muscolare, ecco, quello di sicuro. Il Parma dovrà mettersi l'abito operaio anche per cercare di vincere questa partita, forse il tipo di difficoltà maggiore che può essere di fronte, che può avere una squadra come il Parma in questo momento, una squadra che comunque è di qualità, l'abbiamo visto anche nelle ultime partite, ha imparato magari anche a proprie spese a doversi calare nel ruolo, anche a costo di dover lasciare dei punti per strada quest'anno il Parma. Adesso che si è messo in carreggiata, è chiaro che però sono tutte partite da vincere per gli Iachini.
Sì, assolutamente, questo sperano anche i tifosi crociati. Adriano, grazie di essere stato con noi, preziosissimo.
Grazie a voi, buon proseguimento, saluto a tutti.
Grazie ad Adriano Ancona, nostro collega giornalista del Corriere dello Sport Stadio. Prima di salutarci, proprio ricordiamo appunto questo appello dei tifosi di casa per riempire i rigamonti, ma ricordiamo anche che il settore ospiti a Brescia avrà una capienza di 1027 posti, quindi sono aperte le prevendite anche per i tifosi crociati, poi ci sono le trasferte organizzate. Ricordiamo che infine anche per la primavera sarà un weekend decisivo, in realtà per il Parma gioca lunedì, però insomma questo turno decisivo, perché sabato, domani ci si gioca una fetta di promozione con il Monza primo che arriva a Collecchio. Nel finale, beh, ricordiamo che ci credono anche nelle altre piazze, come ad Ascoli. Il presidente Pulcinelli dice: dobbiamo blindare i playoff, ma ci serviranno i tifosi anche fuori casa. Insomma, tutti chiedono l'aiuto dei tifosi che per tanto tempo sono stati lontani dalle squadre. Adesso servono più che mai a molte. L'Ascoli ospiterà la Regina. Siamo arrivati al termine di Palla in Tribuna, siamo arrivati al termine di questa settimana. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia. Appuntamento lunedì alle 14 circa qui sulle nostre frequenze. Poi alla sera, ricordiamo, ci sarà la radio cronaca in diretta dallo stadio Rigamonti di Brescia. Un saluto.